Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, questa è La Consulenza, io sono Carlotta Moccetti, oggi parliamo un po' della ripresa sportiva, diciamo che con la ripresa dell'anno scolastico che segna un po' tutti i cambiamenti taciti delle nostre abitudini, cerchiamo di ritornare un po' alla normalità e quindi anche al ritmo consolidato delle nostre abitudini e anche per quello che riguarda l'attività fisica. Ci sono tante persone che magari hanno cambiato qualcosa nei propri allenamenti durante l'estate, se non addirittura hanno intrapreso una pausa. Complici lo sappiamo, il caldo, le vacanze, i ritmi diversi, i figli a casa, ognuno un po' le proprie giustificazioni. C'è sicuramente chi con la bella stagione comunque ha preferito abbandonare la palestra per dedicarsi ad un'attività all'aria aperta oppure in piscina. E come dicevamo, con la ripresa dell'anno scolastico riprende l'attività sportiva e dopo un primo entusiasmo iniziale che accompagna spesso questo momento del rientro, il rischio è quello di fare un po' troppo, con tutte le conseguenze del caso, quindi affaticamento, dolori, infiammazione, eccetera, eccetera. Proprio di questo vogliamo parlare con i nostri due specialisti, quindi ricomincia un po' questa serie sulla medicina sportiva, gli allenamenti. Abbiamo con noi di nuovo il dottor Marco Marano, che è specialista in chirurgia ortopedica e medicina dello sport. Buongiorno dottore, bentornato.
Buongiorno, grazie.
E poi con lui c'è anche Fausto Simonetta, preparatore atletico e esperto in scienze motorie. Buongiorno anche a Fausto.
Buongiorno, ben ritrovati, un saluto agli radioascoltatori.
Allora, noi oggi vogliamo proprio parlare di come differenziare le diverse tipologie di dolore e soprattutto quando preoccuparsi, come curarsi, se è possibile fare anche un po' di prevenzione. Cosa dice dottore? Partiamo dai dolori muscolari, quelli che più ci affliggono.
Sì, partiamo da quello. Partirei dal fatto che settembre è un mese dove si ricomincia, dove c'è tanto entusiasmo, dove è il mese dei buoni propositi, un po' come gennaio forse, dove tanta gente dopo un'estate magari trascorsa più in relax, dopo magari aver sospeso le proprie attività sportive, ricomincia a fare attività. Questo è sicuramente un bene, come abbiamo detto sempre, come ripeteremo all'infinito, fare attività fisica, fare sport è qualcosa che ci aiuta, però in questo caso, come abbiamo anche quello detto spesso, bisogna ricominciare con gradualità, bisogna ricominciare prestando attenzione a quello che si fa e tenendo sempre in considerazione del proprio stato di allenamento, del proprio stato di salute. Tante volte ci si fa prendere un po' dall'entusiasmo, si riparte magari con tantissime buone intenzioni e si va ad esagerare. Ecco, l'esagerazione è quello che più delle volte ci porta poi ad avere dei problemi, quali dolori muscolari, infortuni, è quello che poi magari ci fa anche allontanare dallo sport. Per cui il primo concetto da rimarcare oggi è la gradualità nella ripresa dell'attività dopo un periodo di pausa.
Beh, soprattutto chi si è fermato ragione di più deve fare poi questo rientro all'attività fisica con un po' di cautela, però anche chi magari ha cambiato attività, bisogna dire, si è mosso ugualmente, però magari ha fatto qualcosa di totalmente diverso utilizzando altre fasce muscolari, praticando movimenti diversi, e quindi tutto cambia, anche lì ci vuole un po' di cautela.
Sì, tutto cambia, e quindi riprendere poi, ritornare magari alla propria routine o ricominciare o ricominciare da zero una nuova attività sportiva porta ad avere sì degli acciacchi, piccoli acciacchi, quei classici dolori muscolari che tutti noi abbiamo provato alla ripresa dell'attività sportiva e che molto spesso erroneamente nel parlare comune vengono identificati come il famoso acido lattico, ma che in realtà acido lattico non è, ma piuttosto si tratta dei dolori osteomuscolari che vengono definiti nel nostro gergo DOMS e che sono questi dolori che si manifestano nelle ore successive all'allenamento e che sono causati da delle micro lacerazioni a livello dei muscoli, proprio legate al fatto che quel muscolo è stato attivato in maniera intensa. Più attiviamo il muscolo in maniera intensa, più magari attiviamo un muscolo che non è abbastanza allenato, e più questi dolori saranno importanti. Però un altro concetto importante, come ancora oggi ascoltiamo spesso, non si tratta di acido lattico, ma si tratta di dolori legati proprio all'attività muscolare.
E questi sono dei preconcetti che la gente si porta avanti da tanto tempo, no? Si dice sempre: ah, c'ho tutto l'acido lattico nei muscoli, non riesco nemmeno a camminare. In tedesco li chiamano i Muskelkater, i gattini ai muscoli.
Sì. L'acido lattico, in realtà, che è comunque qualcosa che durante l'attività sportiva viene rilasciato nel nostro organismo, è smaltito in pochissimi minuti dal nostro organismo, per cui non è qualcosa che persiste all'interno del nostro corpo dopo che abbiamo fatto sport. Per cui sicuramente, ecco, una cosa da dire è che quando abbiamo questi dolori non si tratta dell'acido lattico, ma si tratta proprio di dolori che vengono in relazione all'attività che viene fatta, proprio delle micro lacerazioni, come ho detto, muscolari, che poi portano ad avere un'infiammazione e quindi ad avere un dolore.
Io ricordo subito i numeri di telefono, così il nostro pubblico può intervenire da subito, fare tutte le domande del caso. Se quindi volete intervenire, potete scriverci via WhatsApp allo 076 321 1113, oppure, se preferite parlare con i nostri esperti, se il messaggio è un po' lungo quindi non volete dilungarvi a scrivere, potete chiamarci, il numero è lo 0848 03 0808. Ora non è che vogliamo fare una lezione di medicina, dottor Marano, ma forse vale la pena capire come è fatto un muscolo per capire perché ci fa male.
Sì. Il muscolo è composto da delle fibrille che si legano tra di loro e che, quando vengono attivate, si contraggono, determinando l'attivazione del muscolo stesso. Ecco, questo ho spiegato in termini piuttosto semplici, però il concetto è quello. Quando l'attivazione di questo muscolo eccede la nostra possibilità di attivarlo, quindi se noi facciamo qualcosa che va oltre il nostro allenamento, o se facciamo qualcosa che va a stimolare il muscolo per un periodo di tempo molto lungo, per il quale non è allenato ad essere stimolato, questo muscolo può andare incontro a delle piccole rotture. Queste rotture sono appunto la causa di questi dolori, ma se noi non prestiamo attenzione alla gradualità nella ripresa dell'allenamento, se noi magari esageriamo, soprattutto in una fase in cui non siamo abbastanza allenati, piuttosto che avere micro rotture possiamo avere anche delle rotture un po' più grosse, quindi in quel caso possiamo avere dei danni muscolari che possono essere delle lesioni vere e proprie, che poi invece sono degli infortuni. Ecco, quindi il concetto è un po' lo stesso. Quindi nel momento in cui il muscolo viene attivato in maniera intensa, io determino delle piccole lacerazioni. Se queste lacerazioni sono più importanti perché mi sono allenato troppo, perché ho esagerato, perché ho fatto qualcosa davvero di troppo intenso rispetto a quello che sono abituato a fare, allora il muscolo si danneggia in maniera più importante, determinando una vera e propria lesione. E qui, se posso aggiungere un'ultima cosa, possiamo già fare un altro accenno a quello che magari discuteremo dopo, e la differenza tra il dolore che sopraggiunge dopo l'allenamento e il dolore che invece si manifesta in maniera acuta durante l'allenamento. Quelli che abbiamo descritto prima come DOMS, quindi questi dolori osteomuscolari, normalmente non compaiono durante l'allenamento, ma compaiono nelle ore successive, 6-12 ore dopo l'allenamento. Se invece io, mentre mi alleno, avverto un dolore a un muscolo, vuol dire che in quel momento io ho avuto un danno muscolare, che non è una micro lacerazione, ma la lacerazione più importante. A quel punto non parliamo più di dolore osteomuscolare, ma parliamo di un infortunio vero e proprio, con un probabile danno al muscolo.
Quindi un vero e proprio strappo muscolare.
Sì, sì.
A fare la differenza è la quantità di queste fibrille muscolari di cui ha parlato, che sono centinaia, quindi con un sovraccarico si strappano un numero limitato, invece con un gesto magari improvviso, un carico eccessivo, si strappano veramente in quantità notevole.
Sì, è un po' quello. Poi dopo, ovviamente, queste rotture possono avvenire anche in seguito magari a dei movimenti innaturali o dei movimenti esagerati, che vanno oltre a quella che può essere la capacità del muscolo, che è comunque una struttura elastica, di allungarsi, oppure possono venire anche in seguito magari a dei traumi. Ecco, però se noi rimaniamo nell'ambito dell'allenamento, possiamo dire che sì, quando l'allenamento eccede quella che è la capacità del muscolo di sopportare e supportare l'allenamento, allora il muscolo si danneggia.
Ecco, diciamo che conseguono dolore, poi fa male alla pressione, la mobilità è limitata, anche perché, insomma, se compio certi movimenti, quando si dice c'ho un'ingambita anche dopo una bella passeggiata, faccio proprio fatica quasi a fare il passo, e ho anche perdita di forza, tra l'altro.
Sì, perché dopo, ritornando ai dolori osteomuscolari, quindi non all'infortunio, questi dolori osteomuscolari determinano un'infiammazione vera e propria. propria. Quindi, come tutti i processi infiammatori, il dolore è la manifestazione più importante. Poi si può avere addirittura anche una raccolta di un liquido, quindi un gonfiore anche nel muscolo. Addirittura abbiamo dei soggetti che arrivano spaventati da noi, che hanno male, che hanno anche magari dei gonfiori nelle zone che hanno allenato. Anche quello fa parte del processo infiammatorio. E questo ovviamente si associa al fatto che non riesco magari a fare tutti i movimenti, perché alcuni movimenti, soprattutto quelli che vanno a stimolare quel muscolo che ho allenato, mi fanno particolarmente male. Questo porta anche ad avere una riduzione ovviamente del movimento, delle capacità di muovermi. Tutto questo rientra nei DOMS, però ribadiamo, questi dolori sono tra virgolette non preoccupanti quando non compaiono durante l'allenamento.
In casi rarissimi può comparire anche un pochettino di febbre.
Assolutamente sì, in casi rarissimi la febbre normalmente compare quando l'allenamento è stato davvero molto intenso, e quella è una risposta del nostro organismo, anche quella per è una forma di sovrallenamento. Quando si ha una forma di sovrallenamento, la temperatura corporea sale e normalmente il giorno successivo all'allenamento intenso che ho fatto posso avere la febbre.
Allora, di solito la gente non si spaventa perché si rende conto, ho appena fatto attività fisica, guarda che mal di muscoli che poi ho il giorno dopo, quindi non si preoccupa tanto, però a volte invece sottovaluta, nel senso, non è nulla di grave, però va curato, altrimenti potrebbe peggiorare la situazione. Che cosa fare?
Senz'altro il primo consiglio che posso dare è lasciare al muscolo il tempo per recuperare, quindi famoso recovery è fondamentale. Occupandomi un po' di atleti, in questo caso in relazione al calcio, è stato pubblicato recentemente, questo penso sia interessante per tutti da sentire, uno studio che fa vedere come le squadre che giocano le coppe, che quindi hanno i propri giocatori che giocano ogni 3 giorni, si è visto come il giocatore che gioca al 3° giorno non ha ancora recuperato muscolarmente dallo sforzo della partita precedente. Quindi, per dire, in 72 ore non sono sufficienti a far sì che il muscolo recuperi al 100%. Questa cosa vuol dire? Vuol dire che in quella fase in cui ho male non devo stare a letto disteso a riposo, però non devo sollecitare in maniera intensiva di nuovo lo stesso muscolo. Quindi devo prestare attenzione in una fase in cui ho male a fare degli esercizi, ma ridurre sicuramente l'intensità e fare degli esercizi molto più soft, diciamo così, rispetto al primo allenamento che ho fatto. Normalmente la cosa ottimale è cercare di lasciare almeno 2 giorni il muscolo a riposo e poi al 3° giorno fare un allenamento meno intenso. Questo è un consiglio un po' più pratico.
Abbiamo detto di queste centinaia di fibrilline muscolari che quindi si strappano, in fondo devono rimarginarsi.
Certo. Il tempo necessario per rimarginare è quello che serve per far sì di non essere in una fase in cui sei a rischio di avere un infortunio. Quindi, non serve immobilizzare, non serve stare a letto, anzi un'attivazione blanda, leggera, controllata di quel muscolo è qualcosa che stimola anche il muscolo a guarire, però devo prestare attenzione al dolore. Il dolore è sempre una spia di qualcosa che bisogna ascoltare, e quindi non devo esagerare durante la fase in cui il muscolo fa male.
Ci chiedono se va bene mettere e applicare poi queste pomate che scaldano, oppure se bisogna fare qualcosa con il freddo, quindi mettere ghiaccio.
Le ultime evidenze fanno in un primo momento si era parlato tanto del freddo, della crioterapia, si era parlato tanto di applicare subito ghiaccio, comunque addirittura se possibile fare delle docce fredde così. In realtà le ultime evidenze fanno vedere come anche il caldo aiuti, anzi forse sembra dalle ultime evidenze che il caldo dia una risposta migliore addirittura rispetto al freddo. Quello che posso dire, tendenzialmente sembra che vadano bene entrambe, quindi sia il caldo che il freddo fanno bene.
Ci sono anche queste unguenti che si possono mettere probabilmente un po' preventivamente, che scaldano il muscolo prima dell'allenamento. Che cosa ne pensa?
Ritornando a livello di evidenza scientifica, non c'è una evidenza che possano aiutare in qualche modo a ridurre né i dolori né tantomeno il rischio di farsi male. Piuttosto un riscaldamento attivo prima di fare sport, cioè non cambiare, arrivare a casa, magari mettere la tuta e le scarpette e andare a correre, ma prima di iniziare l'attività sportiva almeno 10 minuti fare un warm up dove iniziamo con delle attività molto più controllate, molto più meno traumatiche per l'articolazione, cercando in pratica di far aumentare gradualmente la frequenza cardiaca in modo tale da proprio scaldare l'articolazione, i muscoli, e arrivare all'inizio dell'allenamento col muscolo già già caldo.
Beh, qui evidentemente chiediamo al nostro esperto Fausto Simonetta, preparatore atletico, esperto in scienze motorie. Ne abbiamo già discusso altre volte l'importanza del riscaldamento. Purtroppo c'è tanta gente che lo sottovaluta.
È verissimo, l'importanza del riscaldamento insieme ad altri elementi di capitale importanza per una prestazione, perché il nostro errore comunemente è di considerare la prestazione solamente dell'atleta agonista, dell'atleta olimpico, mentre invece chiunque di noi che si esercita a qualsiasi livello effettua una prestazione. Pertanto le leggi sono le stesse, cambia solamente obiettivi, cambiano chiaramente modalità, cambiano intensità, cambia contesto. Quindi il riscaldamento spesso, esatto, è sottovalutato, come anche altrettanto sottovalutato è il defaticamento, che è altrettanto importante, in quanto se è vero che io, come diceva Marco prima, devo riportare il mio motore, tra virgolette, passatemi la parentesi motoristica, ad un numero di giri tale per poter fare il giro di pista più veloce, è anche vero che poi devo ritornare alle condizioni basali. Perché solo in questo modo io riesco a riportare, mettere il mio organismo in condizione tale da poter avere un recovery, quindi un recupero efficace. Questo è il primo ragionamento che possiamo fare. Tutto si ritorna sul fatto che buoni propositi, mi riallaccio a quello che si diceva prima, però grandi errori magari da parte di qualcuno in ottica di programma d'allenamento. Sono famosissimi i vari fitness guru che si alternano all'interno del web, e è facile tentazione iscriversi in uno di questi portali, piuttosto quelle siti, verificare e ripetere esattamente quello che viene dato, senza avere un minimo di cognizione sul fatto che ognuno di noi è diverso, ha delle esperienze diverse, ha delle esigenze diverse, ha delle capacità diverse. Quindi io porrei l'accento su quelle che sono le capacità, le condizioni fisiche di base. Quindi dopo una riduzione dell'attività legata alla parentesi estiva o di quell'attività, riprendere quello che è un concetto che vada a suddividere l'allenamento in riscaldamento, una parte centrale di lavoro e un defaticamento. Questa è una base molto molto importante, perché parliamo alla fine di prevenzione. Io me ne occupo quotidianamente, quindi vedere applicati questi elementi fa sì che si riducano drasticamente quelle che sono le possibilità di incorrere un infortunio. Poi ci sono tutta un'altra serie di come possiamo dire caratteristiche che vanno dalla frequenza del gesto che io utilizzo, ad esempio cambiare ciclicamente gesto, soprattutto negli sport dove faccio sempre la stessa cosa, quindi diciamo gli sport aerobici per intenderci, quindi sempre correre, sempre andare in bici, sempre nuotare, alternarli con altri gesti, quindi un cross training come potrebbe dire, è altamente importante per dare nuovi stimoli, quindi sia nella fase estiva ma anche in un programma sensato, perché questo deve avere il nostro allenamento a qualsiasi livello.
Per utilizzare una muscolatura che magari praticando una determinata disciplina non viene così sollecitata come a rotazione, a cambiare e praticamente
in maniera diversa, utilizzandole in maniera diversa, quindi perché il gesto è molto dipendente dalla sua ciclicità. Discorso diverso possiamo farlo per gli sport cosiddetti di situazione, come il basket, il calcio, dove ogni azione è diversa, quindi io devo essere completo in tutto. Un'ultima cosa che mi viene da suggerire è anche legata al fatto che ci sono tutta una serie di elementi che sono delle asimmetrie di sviluppo muscolare che noi abbiamo, e in un'ottica di allenamento a qualsiasi livello devono essere valutate. Una restrizione di mobilità, quindi una differenza di mobilità tra una caviglia e l'altra, mentre io faccio uno squat, per intenderci un accosciamento, abbasso il mio bacino al di sotto del livello delle ginocchia, questo determina un sovraccarico per altre articolazioni, e quindi questo poi fa sì che il mio gesto è meno performante, ho maggiore dolore perché alcuni muscoli sono sovraccaricati, come si faceva riferimento prima, e poi possono insorgere delle patologie importanti che poi mi trasportano dalla palestra all'ambulatorio.
Si diceva comunque del riscaldamento. È chiaro che se uno pratica una disciplina per cui c'è un allenatore, dà delle indicazioni, si parte dal presupposto che sia una persona competente, quindi faccia fare l'adeguato riscaldamento, però tante persone, lo sappiamo, fanno anche un po' il fai da te. Allora si parte magari con la bicicletta, si parte a camminare, a correre, si fa nordic walking, uno pensa parto piano, mi riscaldo e poi aumento l'intensità. Non viene fatto un vero e proprio riscaldamento, bisognerebbe anche spendere forse un po' più di tempo.
Decisamente, teniamo conto che almeno tendenzialmente su un allenamento di un'ora io suggerirei almeno un quarto del tempo totale d'allenamento dedicarlo a riscaldamento e defaticamento. Quindi possiamo dire che se io mi alleno un'ora, almeno 10-15 minuti devo dedicarli a questo, se non di più con la fase di defaticamento. Un riscaldamento efficace, dipendentemente dal gesto che faccio, dovrebbe riguardare non solamente un'attivazione blanda sul gesto specifico, quindi io vado in bicicletta, parto piano, ma dovrebbe esserci un lavoro di allungamento, poi lì ci sono anche le diverse filosofie di pensiero, se l'allungamento statico, quindi lo stretching classico, piuttosto che gli esercizi di mobilità, quelli dinamici, ma qui apriremo veramente una voragine e non è il caso. Dopodiché bisognerebbe inserire anche alcuni esercizi di attivazione muscolare, quindi di blanda forza a carico naturale, quindi utilizzare i muscoli che utilizzerò nella mia pratica devono essere attivati in maniera tale che io ho il gesto che viene performato nella maniera più, diciamo, efficace. Ultimo ma non meno importante, e apro una parentesi sugli sport di squadra dove c'è contatto, dove io contatto col terreno, con la palla, con l'avversario, degli esercizi di stabilità, quindi balance training oppure esercizi di equilibrio. Un riscaldamento fatto con questi quattro elementi risulta essere completo e molto preventivo. Ben lo sanno i miei colleghi che lavorano in un ambito d'elite, dove il capitale che hanno davanti il giocatore è appunto un capitale. Quindi l'evitare l'infortunio è il primo moment che li fa portare a programmare questo tipo di attività nella maniera molto molto accurata.
Dottor Marano, chi ha avuto la sfortuna di infortunarsi ben lo sa che quando poi ci si ferma, addirittura magari ci si immobilizza eccetera, il muscolo perde immediatamente tono, potenza, elasticità, addirittura anche il volume, no? Quindi senza bisogno di infortunarsi, però anche dopo una pausa un po' prolungata, potrebbe essere quella dell'estate come abbiamo detto, 2 mesi, ecco che non posso immaginare di essere lo stesso performer di prima e di avere insomma la medesima potenza muscolare.
Faccio un esempio: 2 settimane di non allenamento portano a una riduzione della capacità cardiopolmonare che può essere anche del 15-20%. Quindi se le 2 settimane sono 2 mesi, ovviamente questo ci fa capire quanto star fermi per l'estate può determinare un deterioramento della propria capacità fitness. A maggior ragione, quindi, più è lungo il periodo di inattività e più la ripresa deve essere graduale. Non posso pensare di ripartire dall'ultimo allenamento che ho fatto prima di fermarmi. E questo è il concetto più importante per noi, la ripresa graduale. E anche porsi ovviamente degli obiettivi non a breve termine. Non posso pensare di ritornare a fare quello che facevo prima in 3 allenamenti. Ovviamente ho bisogno di più tempo, ho bisogno di avere più allenamenti a disposizione per ritornare magari ad avere quello stato di allenamento che avevo prima. E questo è il discorso più legato alla parte aerobica. Poi invece dal punto di vista muscolare forse sembrerebbe che si perda un po' meno rispetto alla capacità aerobica, quindi alla capacità come ho detto prima cardiopolmonare, però anche lì un periodo di inattività piuttosto prolungato determina un deterioramento del muscolo in attività e quindi una riduzione della forza che ho a livello di quel muscolo. E allo stesso modo non posso pensare di ritornare in palestra e sollevare gli stessi carichi che ho sollevato l'ultimo allenamento che ho fatto a giugno dopo essere stato fermo tutta l'estate. Questo è molto importante, è un altro concetto che va rimarcato in maniera davvero importante. Sì.
Certo, e Fausto Simonetta, molto spesso l'allenatore non si è fermato, propone la stessa lezione all'interno della palestra, è il cliente che si è fermato che magari deve anche avere il coraggio, ritornando alla sua ora di aerobica o insomma di un altro tipo di lezione, di andare un po' cauto, magari fermarsi, non fare tutti gli esercizi.
Sicuramente abbiamo l'aspetto dell'esperienza che conta tanto, perché se un neofita, soprattutto magari un grande sedentario che è tanto tempo che non sta facendo attività, è diciamo giustificato dal fatto di dire non mi conosco perché non mi sono cimentato per tanto tempo in questa attività e ulteriormente mi sono fermato durante il periodo estivo. Se una persona invece comunque ha una certa esperienza, conosce se stesso, è evidente, ciò non toglie perché chi propone l'esercitazione deve attenersi a quelli che sono i principi della teoria, della metodologia dell'allenamento e della fisiologia umana, perché come si diceva prima, noi abbiamo dei ritmi, dei tempi e la natura non possiamo imbrogliarla, cioè se noi siamo in grado di poter soggiacere a quelle che sono queste regole, noi proponiamo un'attività che è salute, se no un'alternativa insomma va un po' forse contro questo principio, perché molto spesso non è che in automatico sport uguale salute, dipende come lo si fa, dipende quali sono le attività che io propongo e come le propongo, e soprattutto, ecco, una cosa secondo me molto importante è avere un programma concreto che vada oltre l'obiettivo finale, perché l'obiettivo mio finale è arrivare a migliorare 2 secondi nei 100 metri, che sarà una cosa enorme dal punto di vista del risultato. Come ci arrivo? E allora lì abbiamo tutta una serie di elementi che devono convergere ed è un divenire, senza andare a fare a scomodare esempi importantissimi, però ci sono atleti non più giovanissimi e molto longevi, è una cosa che si sta osservando, che ci sono atleti top player a tutti i livelli, in tante discipline, che hanno allungato tantissimo la loro carriera e ci si chiede come hanno potuto fare. Giocatori di basket, LeBron James per dirne uno, è uno dei più grandi, ma anche lo stesso Jordan e più altri anche calciatori che hanno prolungato tanto la loro carriera, perché hanno adottato tutta una serie di strategie di recupero nutrizionali, ecco una cosa che secondo me anche qui nella prevenzione degli infortuni è molto importante. I livelli appunto di glucosio nel sangue determinano molto spesso un decadimento della prestazione, quindi anche questo è un discorso da valutare. E tutta questa serie di cose ha portato a valutare molto attentamente il fatto che se io ho un programma concreto, efficace, con degli obiettivi realizzabili, proposto da qualcuno che ha una formazione importante di base, a questo punto sicuramente la mia prestazione è la migliore di sempre.
Dottor Marrano, bisogna allenarsi per allenarsi, quindi un rientro che cosa prevede? Per essere graduale devo avere questi momenti di recupero. Sì. Come lei consiglia di rientrare?
Come detto, bisogna rientrare innanzitutto facendo un programma che prevede recupero. Il recupero è parte integrante dell'allenamento, è meglio un giorno di recupero in più che un giorno di allenamento fatto male, questo lo diciamo sempre ed è la base dell'allenamento. La sessione deve essere più corta rispetto a quella che ho fatto prima della pausa ed avere un'intensità più bassa rispetto a quello che ho fatto prima della pausa, quindi dobbiamo ragionare in termini di durata, in termini di intensità. Dopodiché sicuramente l'alimentazione è un altro fattore, perché tante volte ovviamente alla pausa si associa anche magari un momento in cui si mangia in maniera diversa rispetto a quello che magari si fa durante l'inverno da settembre in poi, quindi anche lì è un fattore, magari ho qualche chilo in più rispetto a quello che avevo prima della pausa, e anche quei chili in più sono un fattore che può mettermi a rischio di avere un infortunio, quindi l'alimentazione va curata e come detto cercare di fare un programma che non deve essere un programma di qualche giorno, ma deve essere un programma di qualche settimana che mi riporti ad arrivare di nuovo al livello che ero prima. E se durante questo percorso dovessero insorgere problematiche, appunto rallentare, fermare, fare un passo indietro senza avere fretta. La fretta nello sport è la cosa peggiore che si può fare. La costanza, la gradualità invece sono due condizioni necessarie per poter progredire.
Stanno arrivando numerosi messaggi con domande su varie tipologie di dolore. Allora ci ascoltiamo i REM e poi iniziamo a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori e a rispondere. Stiamo parlando oggi della ripresa sportiva, magari qualcuno durante l'estate ha rallentato, ha cambiato disciplina, al posto di andare in palestra si è cimentato all'aria aperta, oppure proprio per gli impegni familiari, bambini a casa, non ha più avuto tempo e quindi con la ripresa della scuola, del ritmo normale della vita, ecco che si riprendono le attività normali, si fa sport di nuovo, qualcuno dirà finalmente, però il rischio è quello di lasciarsi prendere dall'entusiasmo, partire un po' troppo velocemente, poi la si paga con dei dolori se tutto va bene e purtroppo anche con qualche piccolo infortunio se si esagera davvero un pochino. Ne stiamo parlando con il dottor Marco Marrano, che è specialista in chirurgia ortopedica e medicina dello sport, e Fausto Simonetta, che è preparatore atletico ed esperto in scienze motorie. Dicevo, sono arrivati numerosi messaggi da parte dei nostri ascoltatori, sono tutti legati legati a patologie di dolore, appunto legate, ripeto, allo sport. Qualcuno ci scrive: ho una domanda riguardo mia figlia che ha 13 anni, pratica la ginnastica attrezzistica da ormai 6 e si lamenta spesso, anzi quasi sempre, di dolore alle spalle e a volte appena sfiorando i muscoli appunto prova questo dolore. E il genitore dice: mi devo preoccupare, è cresciuta molto quest'anno, a volte mi chiedo se gli allenamenti 2 volte a settimana abbastanza intensi non rischino poi di fare in realtà più male che bene per certi muscoli.
La domanda è interessante perché ci dà lo spunto per poter ragionare su un discorso che io vedo spesso nella mia pratica clinica, di questi ragazzi che si allenano in maniera molto intensa, soprattutto in quella fascia di età adolescenziale, con allenamenti molto lunghi, intensità molto alta, spesso anche con poco riposo, pochi giorni di riposo, e che però nei loro allenamenti non hanno assolutamente nessuna indicazione a fare esercizi di forza. Si tratta normalmente di atleti che lavorano tantissimo sulla tecnica, che appunto fanno ore e ore e ore di allenamento sulla tecnica, ma dopo, quando ci parli, capisci che non hanno in vita loro mai alzato un manubrio, non hanno mai fatto un minimo esercizio per andare a rinforzare i muscoli che loro sollecitano in maniera così importante. Quindi quello che mi viene da dire, prendendo spunto da questa ascoltatrice, è che molto spesso gli allenamenti di questi ragazzi non sono completi, sono allenamenti incompleti, sono allenamenti che prevedono esclusivamente lavori tecnici, ma che non prevedono la base. La base di un allenamento per qualsiasi sport è avere un muscolo tale da supportare quello che io faccio a livello tecnico. Se io devo ripetere un gesto tecnico ore e ore, è chiaro che poi il muscolo, se non è abbastanza forte, mi farà male. È chiaro che poi dopo il muscolo sarà infiammato, è chiaro che poi dopo avrò un rischio di farmi male molto più alto. E molto spesso sono proprio poi questi dolori, queste problematiche che portano anche il ragazzo a non praticare più lo sport, per un errore di chi non lo segue in maniera corretta.
Beh, chiaramente vale per tutte le discipline, tutte le sportive, discipline, non solamente...
No, abbiamo preso spunto, certo, per ragionare su questo argomento.
Assolutamente d'accordo. La demonizzazione degli esercizi di forza che è intervenuta a metà degli anni 90, no, dove non si doveva più fare esercizi di forza, soprattutto negli adolescenti, è stata smontata a tutti i livelli, a livello scientifico. Il punto è che io non devo, se devo fare un allenamento di forza, ispirarmi a un sollevatore olimpico, perché sennò sicuramente faccio il male della persona che ho davanti. Ma esiste tutta una serie di esercizi propedeutici che portano ad avere un atleta migliore quando termina la sua carriera giovanile, perché noi pensiamo che quando il giocatore è arrivato alla prima squadra è già finito, fatto, pronto. Dietro la preparazione, diciamo, fisico-atletica, chiamiamola in questi termini omnicomprensivi, inizia quando il bambino arriva a fare attività, che poi ha modulazioni diverse, scarichi ovviamente diversi, programmazioni diverse, ma deve riguardare tutto il percorso. Facendo questo, io ho un atleta più performante e una persona più sana.
Beh, lo sappiamo, comunque a livello di società sportive c'è anche una grandissima difficoltà nel riuscire a trovare gli allenatori, quindi c'è anche tanta gente che si mette a disposizione, aiuta, e a volte magari con tutta la buona volontà mancano anche alcuni elementi per strutturare al meglio gli allenamenti. Che cosa può fare un genitore, Fausto? Magari potrebbe completare a casa un po' di esercizi di forza con i figli?
Sicuramente, in un'ottica di appunto di crescita sana degli atleti che la società ha, quindi parliamo di associazionismo sportivo, a qualsiasi livello essa si cimenta, è il fatto di fornire dei consigli semplici e praticabili dovunque, a costi zero preferibilmente, per poter completare l'allenamento che si fa a casa. Quindi non insistere in maniera maniacale sul gesto finale, che quello sì è un percorso di apprendimento, ci si arriva dopo anni. Io non posso pretendere di avere uno stacco da terra come ce l'ha appunto LeBron James, già citato prima, senza prima aver fatto tutto un percorso. È chiaro che la società dovrebbe investire, a mio giudizio, perché è suo compito, diciamo, proporre anche attività di questo genere, non necessariamente avendo degli aggravi di costi esagerati, perché basterebbe riferirsi una volta ad un professionista della preparazione fisica e fare in maniera tale: stendimi un programma fattibile in 2 metri quadri con, che so io, un pesetto da un chilo piuttosto che un tappetino, e se questo è un professionista vero riesce a produrre un documento che poi potrebbe essere inviato ad ogni atleta nella pausa estiva piuttosto che durante la stagione regolare. Meglio sarebbe chiaramente avere la presenza di un preparatore atletico che struttura il programma, differenzia i carichi, completa le fasi di recupero degli infortunati, perché questo è un altro grande filone da tenere in considerazione. Nello sport amatoriale, dopo un malaugurato infortunio, si pensa che il primo ciclo di fisioterapia io posso ritornare in campo. Non è esattamente così. Esistono degli squilibri osteomuscolari, quindi da ossa e muscoli, che vengono ad autoalimentarsi perché io non completo il mio processo riabilitativo. Quindi il lavoro sul campo, come dicono quelli bravi di return to play, come dicono gli anglofoni, è fondamentale. Quindi ci vuole appunto anche una visione un pochino più ampia. Quindi, per rispondere alla sua domanda, sicuramente con poche risorse anche una società sportiva di non altissimo livello dal punto di vista socio-economico può tranquillamente produrre qualcosa di buono.
Se posso aggiungere su questo argomento, che ci tengo tanto, io penso che sia anche un discorso filosofico proprio di ragionamento sbagliato da parte dei genitori, mi metto anche io in questa categoria, e da parte degli allenatori. Cioè, qual è il discorso, secondo me, di fondo errato? È che la regola non è che se mio figlio si allena di più sul campo da tennis diventerà Roger Federer. Non è così. Se mio figlio si allena 50 ore a settimana facendo tutti i giorni 8 ore al giorno tennis, non è quello che lo farà diventare Federer. Bisogna variare l'allenamento, bisogna integrare gli allenamenti e non fare solo allenamento tecnico. Se mio figlio diventerà Roger Federer, lo diventerà perché ha fatto un percorso di allenamento vario e accanto all'allenamento tecnico, del gesto tecnico, avrà fatto allenamenti di forza, avrà fatto allenamenti diversi andando ad attivare altri muscoli. Quindi un giorno andrà a nuotare, un giorno andrà a giocare a pallacanestro, un giorno andrà a giocare a calcio, e quello lo porterà a crescere. Ma non se io mio figlio lo faccio allenare 8 ore tutti i giorni facendogli fare sempre la stessa cosa per 8 ore, lo farò diventare un campione. Quello porterà solo mio figlio a farsi male o ad avere dolori.
È un concetto che riguarda la multilateralità degli sport, perché ogni attività sportiva, come giustamente suggeriva Marco, porta un qualcosa all'attività che poi io sceglierò quando sarò, diciamo, cresciuto, e diventerà la mia attività prevalente. Quindi se io ho un bagaglio, chiamiamolo motorio, di tantissimi stimoli che ho avuto da piccolo, io sarò comunque un atleta migliore. Posso giocare a calcio, posso giocare a rugby, posso fare qualsiasi cosa, ma io avrò questa memoria, chiamiamola così, passatemi forse il termine incongruo, questa memoria muscolare motoria, che in realtà poi è anche proprio così, che mi porterà ad avere una varietà di gesti che possono essere importanti e rendermi comunque un atleta migliore. Poi, come si diceva, il talento fa la differenza. Non esiste nessun allenamento che mi dà una percentuale di Steph Curry, che è un giocatore NBA, del tiro da 3 punti. Lì si concorrono altre cose, ma stiamo parlando di discorso prevalentemente fisico.
E tornando a noi, questo ci porta ad avere meno infortuni, perché l'allenamento, il gesto ripetuto all'infinito, è qualcosa che mi porta ad avere un infortunio. Variare quel gesto integrando altre attività, integrando altri stimoli, mi porta a non avere ad avere meno infortuni.
Quindi molto importante nei ragazzini, poi negli adolescenti, via via durante la crescita, per variare insomma anche le proprie capacità, a consolidare il gesto atletico. La stessa cosa vale poi più avanti nell'età, variare se possibile l'attività fisica, al di là che poi bisogna fare qualcosa che piace, altrimenti si getta subito la spugna, però se possibile fare di tutto un po'.
È quello, fare di tutto un po', perché ripetere all'infinito le stesse cose è noioso. E la noia è un nemico, è nemica dell'attività sportiva, perché ricordiamoci che lo sport, l'esercizio, deve essere parte della nostra routine, ma deve essere qualcosa che è piacevole, non deve essere qualcosa che noi facciamo, che andiamo ad aggiungere alla nostra agenda di lavoro che è già pesante. Deve essere qualcosa che invece diciamo: ok, per fortuna io ho un'ora in cui faccio sport e per fortuna in quell'ora faccio una cosa che mi piace. Se invece io ripeto la stessa cosa all'infinito, diventa quasi un obbligo, lo sport non mi darà più tutta quella parte positiva, buona, per la quale lo devo fare.
Un altro ascoltatore ci scrive: da qualche mese che ho dei dolori nella zona delle caviglie, proprio all'attaccamento del piede, sia a sinistra che a destra. Non faccio sport, ma per lavoro sono sempre in giro a piedi, oltre che in macchina. È possibile che ci sia un danno muscolare, oppure potrebbe essere solamente colpa degli eccessivi sforzi alla normale attività di camminare?
Non direi muscolare in riferimento alla zona che lui descrive, potrebbe essere piuttosto qualcosa legato ai tendini. E i tendini sono un'altra struttura molto importante che oggi non abbiamo forse menzionato abbastanza, che sono la porzione che collega il muscolo all'osso, quindi rappresentano queste, sono delle strutture fondamentali che trasmettono proprio tutta la forza che noi riusciamo a creare col muscolo sull'osso. Quindi il tendine è un'altra struttura che molto spesso può dare dolori, può andare incontro a infortuni, a sovraccarichi, soprattutto quando appunto l'attività muscolare è eccessiva, il muscolo scarica tanta energia sul tendine, quindi anche il tendine, se non è abbastanza allenato, abituato a supportare tutta quell'energia, può andare incontro a dolori o disturbi. Quindi in questo caso potrebbero essere dolori piuttosto legati ai tendini più che ai muscoli.
Ecco, poi questo è un altro grande capitolo, sì. I tendini, sì. Se riusciremo a parlarne ancora oggi, altrimenti dedicheremo un'altra puntata. Qualcuno invece ci dice: io ho un problema, faccio l'autista di autopostale, dopo un viaggio che dura circa 30-40 minuti ho difficoltà a camminare a causa dei dolori al ginocchio, questo sicuramente durante i primi 4-5 passi, poi tende a migliorare. In pratica, se sono sempre in movimento poi va abbastanza bene, come mi siedo ricominciano i problemi.
Ma qua possiamo fargli già la diagnosi, è un'artrosi alle ginocchia, nel senso che qui entriamo in un altro mondo, no, non scherzo, però in realtà sì, potrebbe essere un problema legato a una degenerazione, a un'artrosi delle ginocchia. Tipicamente l'artrosi è una patologia che si manifesta quando l'articolazione è fredda, tant'è vero che i dolori tipici dell'artrosi sono più importanti al mattino o quando si riprende il movimento dopo essere stati fermi per un po', quindi potrebbe essere che l'ascoltatore inizia ad avere qualche sintomo legato all'artrosi.
È abbastanza un classico comunque nelle persone un po' più avanti nell'età, quando si è in totale movimento, ci si ferma, si raffredda anche un po' la muscolatura, quando si tende a ripartire all'inizio, aiuto.
Sì, perché come detto, quando l'articolazione si raffredda, poi dopo vengono fuori i dolori quando appunto il paziente ha un inizio di usura dell'articolazione.
Ecco, un altro messaggio un po' particolare, qualcuno ci scrive: salve, non so se è pertinente, a me è capitato per la prima volta dopo aver fatto attività fisica, nello specifico corsa per circa un'ora e mezza, di addirittura urinare sangue. Premesso, ho 51 anni, mi alleno abbastanza regolarmente, un'ora ogni 2-3 giorni, durante la corsa di solito ho un po' di fastidio sotto il polmone destro, nessun preavviso, dolore, devo preoccuparmi, chiede.
Qui voglio appunto legarmi a questo messaggio per dire: è chiaro che prima di fare attività sportiva è sempre bene sottoporsi a una visita medico sportiva e accertarsi di essere in buona salute ed avere tutto ciò che serve per poter fare un'attività intensa come può essere un'ora e mezza di corsa. Quindi se partiamo dal principio che il signore che ha scritto è in buona salute, ha fatto una visita medico sportiva e il medico dello sport che l'ha visitato ha confermato che non ha problematiche di altra natura, quello che lui descrive può essere legato a una importante sicuramente disidratazione, quindi verosimilmente era molto disidratato, e a un importante danno muscolare che viene chiamato rabdomiolisi, cioè quella cosa che abbiamo descritto all'inizio, quindi quelle lacerazioni muscolari, quando si manifestano in maniera davvero importante, che vanno a coinvolgere tanti muscoli, possono determinare un sanguinamento che poi dopo vediamo proprio nell'urina. Quindi l'associazione tra la disidratazione e un importante sforzo prolungato può far sì che si abbia del sangue nell'urina.
Quindi meglio possiamo curare, però.
Sì.
Quindi possiamo toccare due elementi, no? Quindi l'aspetto comportamentale, chiamiamolo nutrizionale, in questo caso rientriamo nutrizionale anche l'idratazione, e l'errore di allenamento. Quindi ritorniamo a quanto si diceva prima, dove ci sono tutta una serie di aspetti che devono convergere per fare in maniera tale che le prestazioni siano degne di tal nome.
Un altro ascoltatore ci scrive: buongiorno, ho fatto l'operazione parziale al ginocchio, non specifica.
Sarà la protesi.
Al momento ho problemi ad alzarmi quando sono seduto, è una questione muscolare?
Potrebbe essere una questione muscolare. Il concetto è che quando si ha un intervento chirurgico, la fase dell'intervento e la fase post-operatoria determinano una riduzione nell'attivazione dei muscoli della zona operata. Questo potrebbe determinare una riduzione della forza e questo si ripercuote spesso con la comparsa di dolore, quindi potrebbe essere un problema legato ai muscoli, escludendo ovviamente le problematiche legate all'articolazione, all'intervento e tutto il resto.
Ecco, per quello che riguarda la normale attività fisica oppure le domande che ci hanno fatto gli altri ascoltatori, a volte si vede, non riescono a capire se si tratta di un dolore muscolare o se ci sia qualcosa di più. Allora, come si può in un primo momento valutare, soprattutto se faccio attività fisica, come faccio ad attribuirlo ai muscoli?
Ripeto, la cosa veramente importante è quando inizia il dolore. Se il dolore inizia mentre mi alleno, vuol dire che mi devo fermare, perché c'è qualcosa che non va. Un dolore a un muscolo o un'articolazione che compare durante l'esercizio è la manifestazione di un danno di carattere acuto. Se invece il dolore si manifesta tra le 6 e le 12 ore dopo l'allenamento, si tratta verosimilmente di un dolore non di origine, diciamo, di origine benigna, legato proprio all'esercizio.
Con diciamo il riposo dovrebbe comunque migliorare.
Se si tratta di un dolore legato all'esercizio, sì, come abbiamo detto, il riposo normalmente al secondo giorno dovrebbe iniziare il miglioramento, anche se i dolori osteomuscolari, soprattutto in soggetti non allenati, possono durare anche una settimana. Però in realtà l'apice di questi dolori lo si raggiunge al secondo giorno e dal terzo giorno in poi dovrebbe iniziare a diminuire. Se invece il dolore persiste, costante, non diminuisce, ovviamente anche quello potrebbe essere la manifestazione di un danno, allora bisogna consultare un medico.
A proposito delle cure, ci chiedono se applicare questi patch che rilasciano le sostanze antinfiammatorie può aiutare la guarigione.
No. No, non può dare guarigione, come anche l'assunzione di farmaci in questo caso non è indicata. Ovviamente nel caso il dolore dovesse essere davvero insopportabile si può assumere un analgesico, però non c'è una evidenza che l'assunzione di un antinfiammatorio migliori o acceleri questo processo. Anzi, addirittura, senza entrare troppo nel tecnico, se si assumono degli antinfiammatori potremmo addirittura allungare questo processo determinando un maggiore sanguinamento delle fibre muscolari. Quindi sicuramente consiglierei gli antinfiammatori, e quindi sia il patch sia quelli da prendere in compressa, al massimo un antidolorifico nel caso in cui i dolori siano davvero insopportabili e magari ci impediscano di muoverci.
Ecco, abbiamo spiegato dunque il perché dei dolori muscolari da sovraccarico. Invece può succedere a volte di essere vittime proprio di un crampo improvviso lancinante.
Una contrazione violenta, involontaria e incontrollata del muscolo, molto spesso legato a un'attivazione esagerata di quel muscolo che non è abbastanza allenato per poter rispondere in maniera normale, o al fatto che il muscolo è molto affaticato e il continuare a stimolarlo può far sì che il muscolo abbia il tempo di rilassarsi. Anche quello posso dire che tendenzialmente è la manifestazione di un sovrallenamento, è la manifestazione di un gesto che viene fatto in maniera troppo intensa, viene fatto in maniera magari troppo prolungata nel tempo, e quindi vuol dire che non mi sto allenando bene.
Ritorniamo più o meno sempre lì, no? Nel senso che dovunque sia il punto dove io arrivo, che sia un problema di un certo tipo come è stato elencato poco fa o di un altro, alla base c'è sempre comunque un errore legato o al gesto o all'allenamento o al comportamento. Quindi il messaggio secondo me è molto importante, quindi dal mio punto di vista che mi occupo di tecnica, proprio è il fatto che forse è meglio prima muoversi meglio e poi muoversi spesso, sarebbe forse non fare il contrario, perché tante volte poi dopo si sfocia in questo tipo di errori.
Gianni ci dice: i crampi mi sono successi solamente durante le attività in acqua, in piscina, mai durante altre attività.
Si vede che in piscina va a stimolare dei muscoli che normalmente lui non allena abbastanza e quindi magari in quell'attività che fa gli vengono i crampi per quel motivo lì.
Grazie. Allora, io ringrazio il dottor Marco Marano, ricordo, specialista in chirurgia ortopedica e medicina dello sport, Fausto Simonetta, preparatore atletico ed esperto in scienze motorie, per tutti questi consigli. Abbiamo già citato anche gli strappi, i dolori tendine, ormai per oggi è tutto, ma torniamo sull'argomento. Sappiamo che tutto quello che è legato allo sport, all'attività fisica, riguarda quasi tutti i nostri ascoltatori. Vi auguro di trascorrere un piacevole fine settimana. Noi ci ritroviamo domenica per una sorta di The Best della consulenza, e poi lunedì di nuovo puntuali, se avete voglia, alla una. Buon weekend.